Oggi parliamo di generazioni e in particolare della generazione Z e stiamo tutti acquistando familiarità con questi termini sociologici che riguardano le generazioni. Quindi sentiamo parlare di boomer, di millennial, di generazione Z e anche l'inverno scorso c'era un programma televisivo condotto dalla Marcuzzi intitolato Boomer, dove appunto le generazioni degli ultraquarantenni si sfidavano con vari giochi e quiz con la generazione Z, la generazione degli adolescenti o poco più. La generazione Z, sappiamo, sono i ragazzi nati dopo gli anni 2000, definita dal fatto che non hanno mai conosciuto un mondo senza uno smartphone, senza social media, e per questo i social media sono il loro mondo. Vivono lì, costruiscono rapporti, alcuni di loro creano imprese. Sappiamo che fra gli influencer più pagati al mondo ci sono proprio degli adolescenti che stanno facendo una fortuna utilizzando i social media. È anche una generazione che mira alla pace nel mondo e molto sensibile alle questioni climatiche. E infatti conosciamo tutti Greta Thunberg, l'attivista svedese che si batte per un mondo a emissioni zero di carbonio. È anche una generazione nota per la sua fluidità nei discorsi che riguardano l'amore, la sessualità, il genere. Quindi una generazione che ha ribaltato questi concetti rispetto a quelle precedenti. Allo stesso tempo è una generazione fragile dal punto di vista emotivo, anche per l'impatto che la pandemia ha avuto su di loro, proprio negli anni in cui stavano crescendo, sono stati bloccati in casa, e anche altre questioni che riguardano la disfunzionalità di molte famiglie hanno portato questa generazione ad essere molto fragile dal punto di vista emotivo. Per noi credenti è sempre interessante pensare alla generazione successiva alla nostra. Non so se vi capita, ma spesso ricorre un po' questa dialettica prima si era più aperti al Vangelo e invece nelle future generazioni non c'è apertura al Vangelo e siamo molto bravi a notare le loro chiusure, rispetto alle loro aperture, quando invece sappiamo benissimo che in ogni generazione Dio chiama a sé un popolo e non c'è nessuna generazione in cui non ci sarà la presenza di Dio, la parola di Dio. Oggi vogliamo proprio parlare di questo, vogliamo vedere come la scrittura ci dice, cosa la scrittura ci dice a noi come popolo di Dio rispetto a cosa fare, qual è il nostro compito rispetto alla generazione che seguirà la nostra. E quindi parleremo della storia di Dio e come questa storia di Dio deve essere insegnata alla generazione successiva. Ora, parlando della storia di Dio, l'immagine che mi viene in mente, e magari avete già sentito questa immagine, è quella di un arazzo, e non so quanti di voi lo posseggono o amano gli arazzi, ma l'arazzo è interessante perché, come sapete, è creato da molti fili che sono strettamente intrecciati l'uno all'altro, però ogni filo percorre tutto l'arazzo, formando questa trama bellissima che viene poi fuori con un bellissimo disegno. Se fossimo in grado di staccare ogni filo, vedremo che è lungo, appunto, attraversa tutto l'arazzo, ma è un filo individuale collegato ad altri in maniera inestricabile. Se fossimo in grado di fare questo con la storia di Dio, vedremo come la storia di Dio è fatta da diversi fili. Quando leggiamo una scrittura, notiamo tutta questa grande trama è percorsa da vari fili che si intrecciano. E uno di questi fili su cui vorrei appunto porre la nostra attenzione oggi è l'invito che Dio fa al suo popolo di raccontare la sua storia alla prossima generazione. Questo è un filo che percorre tutta la scrittura, tutta la storia di Dio, dall'inizio alla fine. E per storia di Dio intendo non, sappiamo che Dio non ha storia, Dio è eterno, ma la storia che Dio ci rivela nella scrittura, del rapporto fra Lui e il suo popolo. Appunto, come dicevo, troviamo questo filo dall'inizio alla fine e lo vediamo in Genesi, quando Dio fa le promesse ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, che ci sarebbe stata una benedizione in Abramo per ogni generazione successiva. E poi ripete questo invito al popolo suo quando esce dall'Egitto e si reca verso la terra promessa e gli ricorda l'importanza di raccontare questa storia. E poi ricorre nei Salmi e poi ancora al rientro dall'esilio, quando il popolo deve ricostruire ogni cosa. E di nuovo c'è questo invito a passare alla prossima generazione la storia di Dio. E poi lo vediamo in Gesù, quando invita i suoi discepoli a fare discepoli. Anche lì c'è un tramandare, un comunicare alla prossima generazione. E poi lo vediamo in Paolo, nel suo rapporto speciale con alcuni discepoli, in particolare con Timoteo. Oggi vorrei puntare l'attenzione su un punto specifico di questo filo, che è il momento in cui il popolo si trova alle soglie della terra promessa. Dopo tanto vagare nel deserto, arriviamo a Deuteronomio 4 e il popolo sta per entrare nella terra promessa e vediamo che Mosè reitera questo invito a tramandare, raccontare alla prossima generazione la storia di Dio. E quindi leggiamo proprio un brano da Deuteronomio. Come sapete, Deuteronomio vuol dire seconda legge, non perché il popolo avesse bisogno di una seconda legge, ma perché il popolo andava reistruito in tutti gli aspetti della legge di Dio e in particolare sul bisogno di passare questo alla prossima generazione. Sappiamo che il popolo aveva peccato grandemente nel deserto e quindi molti di loro non avrebbero visto la terra promessa, proprio perché si erano persi nella loro disubbidienza e incredulità. Quindi c'è una nuova generazione lì e Mosè deve ripetere questo invito, e non solo per loro, ma per i loro figli. E quindi, appunto, in Deuteronomio 4, da 1 a 19, Mosè dice: Ora dunque, Israele, dà ascolto alle leggi e alle prescrizioni che io vi insegno, perché le mettiate in pratica affinché viviate ed entriate in possesso del paese che il Signore, il Dio dei vostri padri, vi dà. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandamenti del Signore vostro Dio che io vi prescrivo. I vostri occhi videro ciò che il Signore fece nel caso di Baal Peor. Il Signore, il vostro Dio, distrusse in mezzo a voi tutti quelli che erano andati dietro a Baal Peor. Ma voi che vi teneste stretti al Signore vostro Dio, siete oggi tutti in vita. Ecco, io vi ho insegnato leggi e prescrizioni come il Signore il mio Dio mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nel paese nel quale vi accingete a entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo savio e intelligente. Qual è infatti la grande nazione alla quale la divinità sia così vicina come è vicino a noi il Signore, il nostro Dio, ogni volta che lo invochiamo? Qual è la grande nazione che abbia leggi e prescrizioni giuste come tutta questa legge che io vi espongo oggi? Soltanto bada bene a te stesso e guardati dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste, ed esse non ti escano dal cuore finché duri la tua vita, anzi falle sapere ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Ricordati del giorno che comparisti davanti al Signore, al tuo Dio, in Horeb, quando il Signore mi disse: radunami il popolo e io farò loro udire le mie parole, perché essi imparino a temermi tutto il tempo che vivranno sulla terra e le insegnino ai loro figli. Ci sono in questo brano due chiarissime esortazioni. Falle sapere ai figli dei tuoi figli, fai sapere le cose che Dio ha fatto, le cose che hai visto, perché loro le insegnino ai loro figli. Quindi imparale tu, falle sapere ai tuoi figli, così che loro le insegnino agli altri. Ciò che il popolo sapeva di Dio era necessario che lo insegnasse a chi sarebbe venuto dopo. E i termini utilizzati in questo brano sono cose che Dio ha fatto, leggi che ha dato. E quindi cosa dovevano insegnare sostanzialmente? Dovevano insegnare la storia di Dio, ciò che lui aveva fatto per il suo popolo. Queste cose, queste leggi, questo rapporto speciale con Dio si può riassumere appunto nella storia di Dio, ciò che aveva fatto per loro. E cosa nello specifico dovevano insegnare e perché? E Mosè risponde a questo con due domande retoriche, di cui è molto chiara la risposta. E dice: qual è infatti la grande nazione alla quale la divinità sia così vicina come vicino a noi il Signore, il nostro Dio, ogni volta che lo invochiamo? Qual è la grande nazione che abbia leggi e prescrizioni giuste come tutta questa legge che io vi espongo oggi? In questi due versetti, 7 e 8, ci sono due grandi verità relative alla storia di Dio di Israele e sono i primi due titoli di questo messaggio. La storia di Dio è una storia di vicinanza che crea appartenenza. Questa era la prima cosa che Israele doveva insegnare alla generazione successiva. Poi Parlare della storia di Dio come una storia di vicinanza che crea appartenenza. Israele era una grande nazione, una nazione unica, non perché fosse buona in se stessa o migliore delle altre in se stessa, ma perché apparteneva a Dio. Non aveva nulla di meglio in sé se non la missione che Dio le aveva dato di mostrare al mondo l'unicità del Dio a cui apparteneva. Ciò che la rendeva unica era proprio questa vicinanza di Dio a loro e questa loro vicinanza a Dio. Dio vicino ogni volta che lo invocavano. Quindi di cosa stava parlando Mosè? Troviamo una maggiore spiegazione di questo più avanti nel capitolo, al versetto 20, quando Mosè dice: "Quanto a voi il Signore vi ha presi, vi ha fatti uscire dalla fornace di ferro, dall'Egitto, per farvi diventare il popolo che gli appartiene." E poi dice: "Ricerca pure nei tempi antichi, che furono prima di te, dal giorno che Dio creò l'uomo sulla terra, chiedi da un'estremità dei cieli all'altra, ci fu mai una cosa grande come questa? Ci fu mai cosa simile a questa? Ci fu mai un popolo che abbia udito la voce di Dio che parlava dal fuoco come l'hai udita tu e che sia rimasto vivo? Ci fu mai un Dio che abbia cercato di venire a prendersi una nazione, di mezzo a un'altra nazione, mediante prove, segni, miracoli e battaglie, con mano potente, con braccio steso e con gesta tremende, come fece per voi il Signore, il vostro Dio, in Egitto, sotto i vostri occhi?" Dio li aveva presi, Dio li aveva fatti uscire, Dio aveva parlato con la sua stessa voce, Dio era andato a prenderseli. La relazione con Dio di questo popolo era unica, non c'era mai stata prima una cosa del genere, era lui che aveva fatto passi verso di loro. E non era Israele che aveva cercato Dio, ma Dio che aveva cercato Israele. Quindi la vicinanza di Dio, questo rapporto intimo con lui, era un aspetto della storia di Dio che loro dovevano continuare a vedere, credere e raccontare. Non una serie di precetti o di regole astratte, ma un rapporto di appartenenza molto stretto. Noi tuttora oggi siamo il popolo di Dio, coloro che gli appartengono. Non lo siamo perché siamo bravi, non perché facciamo una serie di cose, ma perché Dio ci è venuto a cercare in Cristo. Cristo è il nostro esodo dall'Egitto, della schiavitù, del nostro peccato. E lui ci ha dato, quando crediamo, ci dà un'appartenenza a Dio. Gesù è la vicinanza di Dio a noi, Dio che viene verso di noi. E la nostra identità è in questa relazione speciale di appartenenza. E ora sapete, come tutte le generazioni, la generazione Z sta cercando una propria appartenenza. La domanda a cui stanno cercando di rispondere è: a chi appartengo? La psicologia ci dice che questo è uno dei compiti evolutivi più importanti in adolescenza, trovare un'appartenenza che vada oltre la famiglia di origine, il bisogno di far parte di qualcosa di più grande, di avere rapporti speciali, particolari, intimi, con qualcosa che sia oltre la propria famiglia di origine. E crescendo loro vivono questo bisogno e spesso lo manifestano anche in comportamenti non sempre buoni, non sempre consoni, quindi lo fanno spesso, lo manifestano con relazioni precoci, relazioni intime precoci. Spesso l'appartenenza alle gang è anche proprio un segno di questa ricerca di appartenenza. E poi lo vediamo in tutte le canzoni, no? Il bisogno di amore. Quasi tutte le canzoni inneggiano a questo bisogno di relazioni intime, a questa appartenenza. E quindi noi abbiamo una grande storia da raccontare in questo senso, la storia della vicinanza di Dio che può creare questa appartenenza per loro. Possiamo dire loro che Dio in Cristo è vicino, lui è vicino quando lo invochiamo, e per adolescenti soli e persi questa è una notizia importantissima, bellissima. Non è un concetto astratto, non è un'entità che non possiamo conoscere, non è un Dio lontano, ma è un Dio vicino che loro appartengano a lui. E Gesù è l'incarnazione di questo. Quindi, come suo popolo, viviamo questa appartenenza, e allora se la viviamo, la possiamo raccontare, proclamare e dimostrare alla prossima generazione, proclamare loro l'appartenenza a Dio e la sua vicinanza che crea appartenenza. E poi c'è un secondo aspetto della storia di Dio che traspare da questi versetti. E questo è anche un aspetto importante. Vi racconto qualcosa prima di questo. Non so quanti di voi sono vicini agli adolescenti, ma sappiamo che gli adolescenti sono dei grandi, come posso dire, proclamatori di giustizia, loro vogliono sempre la giustizia. E quest'anno a scuola ho dovuto dare una nota a un ragazzo che era anche abbastanza bravo, nota disciplinare perché aveva fatto più di 3 ritardi, e quindi quando ci sono più di 3 ritardi non giustificati, bisogna dare una nota disciplinare. E sapete cosa ha fatto questo ragazzo? La prima cosa che ha fatto è stato contestare, perché gli adolescenti contestano le regole. Appena si mette loro un limite o si dà loro una regola, solitamente la contestano. E sapete perché la contestano? Beh, possiamo dire perché sono ribelli, perché vogliono fare di testa loro. Forse sì, ma la contestano anche perché negli adolescenti c'è un altro bisogno che fa parte della loro crescita. Ed è quello di dimostrare che anche loro sanno creare regole, che sono migliori delle nostre, perché possono creare vogliono creare un mondo giusto anche loro, hanno una loro idea di giustizia e la vogliono sostituire a quella della generazione precedente. E cos'è questo anelito alla giustizia? Beh, alla fine è un riflesso dell'immagine di Dio alla quale siamo stati tutti creati. E anche qui la psicologia ci ricorda appunto che c'è un compito evolutivo, ma noi come credenti, che appunto credendo nella creazione, crediamo che Dio abbia impresso la sua immagine sugli esseri umani e nonostante il peccato ci siano ancora dei riflessi di questa immagine. Quindi questo desiderio di contare, di creare un mondo giusto, anche se lo facciamo nella direzione sbagliata, è parte di quel riflesso. Gli adolescenti lo vivono anche nel loro desiderio di contestare la generazione precedente e dire no, noi possiamo fare meglio di voi. E quindi sono alla ricerca di giustizia, in un certo senso, anche se a volte la cercano nel modo sbagliato, la esprimono in modi distorti. E noi vediamo in questo brano, appunto al versetto 8, che Mosè dice al popolo, fa questa domanda: qual è la grande nazione che abbia leggi e prescrizioni giuste come tutta questa legge che io vi espongo oggi? E poi dice: osserva dunque le sue leggi, più avanti nel capitolo, al versetto 40, osserva dunque le sue leggi e i suoi comandamenti che oggi ti do, affinché siate felici tu e i tuoi figli dopo di te, e affinché tu prolunghi per sempre i tuoi giorni nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà. L'unicità di Israele e della storia che aveva con Dio era nella legge che Dio aveva dato loro. Questa legge era giusta, li rendeva intelligenti e dava loro felicità. Portava felicità e quindi Israele sarebbe distinto dagli altri popoli anche per la legge che seguiva, era una legge per il loro bene. E c'è di più, era una legge non un precetto scritto trovato in qualche codice antico sotterrato da qualche parte, ma era una legge collegata strettamente alla relazione intima che Israele aveva con Dio. E infatti nei versetti 10 e 13 che abbiamo letto prima, Mosè parla di quando Dio proclama la sua legge e lo fa con una voce udibile, raduna il popolo e gli parla in maniera udibile. Sono le sue parole, non è una semplice legge astratta, ma è la parola di Dio rivolta al suo popolo. Loro avevano udito, Mosè aveva udito con le sue orecchie e lo aveva annunciato al popolo. Questi comandamenti non erano staccati dalla presenza di Dio, erano frutto di una relazione molto profonda. E Dio ha parlato come un padre parla con i suoi figli e noi sappiamo che la parola è il segno più bello di una relazione, no? Le relazioni si costruiscono alla fine sulle parole, con le parole. Anche la voce delle persone che amiamo è qualcosa che ci rimane impresso, anche quando non vediamo queste persone per tanto tempo o quando non le abbiamo più intorno a noi, la loro voce ritorna e quando la udiamo, anche se non vediamo la persona, subito la riconosciamo anche dalla voce e quindi è un segno importante di una relazione. E Dio ha parlato con Israele, in queste parole c'era giustizia, queste parole portavano giustizia, queste leggi o parole portavano giustizia. Un altro bisogno fondamentale dell'essere umano, come ho detto prima, proprio perché siamo fatti a immagine di Dio. E sappiamo che in Cristo questa giustizia è stata ristabilita perché noi non siamo capaci di ubbidire alla legge e di adempiere la giustizia. Allora, Cristo è venuto, ha ristabilito la giustizia di Dio, noi possiamo rivestirci della sua giustizia ed essere giusti. E come dicevo prima all'inizio, con l'esempio delle regole infrante e del desiderio degli adolescenti di contestare, di avere regole migliori, appunto gli adolescenti dimostrano di volere giustizia, proprio anche non volendo sottostare alle nostre regole, alla nostra giustizia. stanno cercando di capire se hanno qualcosa di migliore da offrire rispetto a quello che noi gli proponiamo, e lo fanno spesso anche tramite la ribellione, dicendo: voglio io dire come si sta bene al mondo e io posso fare un mondo migliore. E Dio sta dicendo loro invece che la sua legge porta vita e porta felicità e porta la giustizia a cui loro ambiscono tanto. E noi invece spesso limitiamo la storia di Dio a una serie di leggi un po' morte, di precetti, cose da fare e da non fare, e invece possiamo parlare ai ragazzi di questo aspetto bellissimo della storia di Dio, che è la sua giustizia che crea valore, vero valore, quello che loro stanno cercando, una storia di giustizia, quindi una storia di vicinanza e una storia di giustizia. Possiamo invitare gli adolescenti a trovare in Cristo quella giustizia che può renderli giusti e permettere loro di fare una differenza nel mondo, di essere attivisti che lottano per delle cose giuste, delle cose buone. E per concludere, vediamo un terzo aspetto della legge di Dio che vogliamo insegnare, della storia di Dio che vogliamo insegnare ai ragazzi. La storia di Dio è una storia di bellezza che conduce all'adorazione, quindi una storia di vicinanza, una storia di giustizia, una storia di bellezza. Perché c'era tutta questa urgenza nel tono di Mosè? Mosè sembra preoccupato per Israele, per ciò che succederà, e forse si preoccupava a ragione, perché Israele stava per entrare in un popolo, in una terra dove abitavano popoli idolatri, e c'era un grande pericolo di idolatria. Già Mosè parte in questo capitolo parlando del caso di Baal Peor, che era stato appunto un caso di idolatria. E teme che questa cosa si ripeterà per Israele, e sappiamo che poi succederà. Ma la cosa diventava ancora più rischiosa ora che avrebbe vissuto vicino a questi popoli. E nei versetti 15 a 18 c'è l'esplicito insegnamento a non idolatrare le cose che Dio ha fatto, le creature. Infatti dice: siccome non vedeste nessuna figura il giorno che il Signore vi parlò in Horeb dal fuoco, badate bene a voi stessi, affinché non vi corrompiate, non vi facciate qualche scultura, la rappresentazione di qualche idolo, la figura di un uomo o di una donna, la figura di uno degli animali della terra, la figura di un uccello che vola nei cieli, la figura di una bestia che striscia sul suolo, la figura di un pesce che vive nelle acque sotto la terra, e affinché, alzando gli occhi al cielo, vedendo il sole, la luna, le stelle e tutto l'esercito celeste, tu non ti senta attratto a prostrarti davanti a quelle cose e a offrire loro un culto, perché quelle sono le cose che il Signore, il tuo Dio, ha lasciato per tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Dio ha scelto di parlare al popolo, non di mostrare immagini. Lui aveva parlato intimamente con loro. Le figure le aveva lasciate come creature utili, lasciate per tutti: sole, luna, stelle, bestie, cose da usare, ma non a cui asservirsi. E gli dei che gli altri popoli adoravano erano dei inanimati, senza vita in loro stessi. E infatti, ai versetti 27 e 28, Mosè dirà che sono idoli che non vedono, non sentono, non mangiano, non annusano. Israele non aveva bisogno di questi dei e di queste immagini, perché aveva un Dio vivente in relazione con loro, un Dio che parlava. Quindi un Dio molto più bello, molto più speciale di tutti questi. Un Dio unico, un Dio di una bellezza superiore a ogni cosa, eppure sarebbe cascato nell'idolatria perché il cuore dell'uomo è idolatra. E questo perché nel cuore dell'uomo c'è un bisogno innato di adorare, e anche questo è un segno dell'essere fatti a immagine di Dio. Siamo adoratori, adoreremo sempre qualcosa in questa vita, e se non adoriamo Dio, adoriamo qualcos'altro, perché c'è in noi questo desiderio innato di cercare qualcosa di bello a cui asservirci, e spesso lo facciamo con le cose che non sono tanto belle. L'idolatria sembra una cosa antica, ma è un fatto moderno, e oggi come ieri rischiamo di essere idolatri ogni volta che lasciamo che le nostre vite vengano definite da qualcosa che non è Dio, che non è Cristo. Può essere il benessere, il successo, noi stessi, relazioni con altri. E quindi la domanda per noi è: come stiamo vivendo? Siamo adoratori del Dio vivente? E prendiamo decisioni che riflettono questo, o siamo adoratori di altro? E questo è un insegnamento vitale per i nostri ragazzi, per la generazione Z. Loro anche sono adoratori, anzi, proprio crescendo, proprio in questa fase della vita, che è l'adolescenza, si forma, si esprime ancora di più questo bisogno di adorare, perché i ragazzi sono alla ricerca di un'identità, si stanno costruendo la loro identità e per costruire la propria identità abbiamo bisogno di essere definiti da qualcosa di esterno a noi stessi, quindi iniziamo a cercarla proprio quando siamo adolescenti. E da questo bisogno di adorare, spesso loro finiscono per adorare se stessi, la loro immagine, il successo, un eroe, una relazione, e vivono un mondo che propina continue forme di idolatria. E noi cosa possiamo fare allora? Possiamo insegnare loro una storia la storia della bellezza di Dio, una bellezza superiore a qualsiasi altra cosa, a qualsiasi altro idolo. Abbiamo il compito di svelare anche le bugie che queste altre storie propongono, fondamentalmente la bugia che ci sarà piena soddisfazione in qualcos'altro che non è Dio, anche nel raggiungimento di buoni obiettivi. È una bugia credere che in quello ci sarà la piena soddisfazione. E può essere qualsiasi obiettivo. Oggi il successo scolastico, l'essere parte del gruppetto figo della classe, il trovare il ragazzo o la ragazza, avere amici che ci apprezzano, poi un domani può diventare avere una famiglia, avere un lavoro di successo, eccetera, eccetera. Sono cose buone, ma non troveremo in questo la risposta al nostro bisogno fondamentale, lo troveremo solo in Dio. Ed è questo che dobbiamo raccontare agli adolescenti, che c'è qualcosa di molto più bello, di superiore a tutto ciò da cui loro tendono ad essere definiti, un rapporto col Dio vivente e vero. Quindi, per concludere, la storia di Dio è una storia per ogni generazione, anche per la generazione Z. Lui sta cercando adoratori anche in questa generazione, sta cercando ragazzi che vogliono fare la differenza per lui nel mondo, che vogliono essere agenti di giustizia, e sta cercando ragazzi che vogliono ricevere la sua vicinanza e appartenere a lui. La storia di Dio è fondata su una relazione intima in cui Dio parla personalmente, parla ad ogni generazione. I nostri ragazzi hanno bisogno di vedere quello, lo devono vedere tramite noi, tramite la nostra vita e i nostri racconti di questa storia. La storia di Dio è una storia che porta giustizia, invita i ragazzi a fare una differenza in questo mondo, a impegnarsi per cause importanti e farlo per dare onore a Lui. E devono sapere che possono diventare operatori di giustizia rivestendosi della giustizia di Cristo. E poi la storia di Dio parla della sua bellezza ineguagliabile, nessun'altra cosa è bella e dà soddisfazione come Lui. E quindi parla della vera adorazione di cui ognuno di noi ha bisogno. Quindi come impronteremo l'insegnamento della storia di Dio alla prossima generazione? Io vi invito come Chiesa a pensare a questo vostro compito di insegnare la storia di Dio alla prossima generazione. Come lo farete? Vi incoraggio a creare spazi, opportunità, relazioni in cui potrete raccontare questa storia meravigliosa, parlando della vicinanza di Dio, della giustizia di Dio e della sua bellezza, e insegnando ai ragazzi la vera appartenenza, il vero valore e la vera adorazione.